noi bambini ascoltavamo a bocca aperta il papà nelle afose sere d'estate, scacciando le mosche che ci infastidivano, o nelle lunghe e fredde sere d'inverno accanto alla stufa. Gli austriaci venivano all'assalto urlando «Urra!» e i nostri, saltando fuori dalle trincee, rispondevano «Savoia!». I soldati, come mio padre, che venivano dalla bassa Lodigiana, per dileggio, invece di gridare «Savoia!», gridavano «Savoia!», che significa «Che cosa devo fare?». Che cosa devo fare? Savoia, non Savoia, Savoia. Mio padre raccontava che quando scoppiava una bomba bisognava subito rifugiarsi nel cratere aperto nel terreno, perché un altro proiettile lì non sarebbe più scoppiato. Giravano per le trincee barilotti di anice e di rum per ubriacare i soldati o dare loro l'incoscienza o il coraggio di andare all'assalto alla baionetta, cioè andare a infilzare i nemici con la baionetta. Gli ufficiali italiani con la rivoltella spianata sparavano ai nostri soldati indecisi, o che davanti a quel carnaio si rifiutavano piangendo di combattere. Questi ufficiali urlavano incitandoli «Avanti, vigliacchi!». E nel furore della battaglia c'erano ufficiali italiani che restavano colpiti non dagli austriaci ma dai nostri, inferociti da quel loro bestiale modo di fare. Ma in tutte le guerre c'è poco di non bestiale. Dobbiamo chiedere scusa alle bestie.
O fucile vecchio mio compagno, mio compagno nel combattimento, tu che vali forse più d'un re, sei la chiave della libertà. Sul cammin dell'onor combattiam con ardor. Sul cammin
c'erano le decimazioni. Che cos'erano le decimazioni? State bene a sentire. A volte intere compagnie si ammutinavano rifiutandosi di andare all'assalto e venivano decimate, cioè si mettevano a caso i soldati uno accanto all'altro, tipo confronto all'americana, come si vede nei film. Un ufficiale contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il numero 10 veniva preso, si riprendeva a contare un'altra fila, 1, 2, 3, 4, 5, eccetera. Il numero 10 veniva preso e con gli altri numeri 10 veniva messo al muro e fucilato all'istante da un plotone di carabinieri. Ecco che cos'erano le decimazioni. Mio padre ogni tanto si interrompeva e piangeva al pensiero dei tanti commilitoni caduti per mano austriaca e per mano italiana. Un massacro. Scene terribili, tanto, tanto diverse da quelle trionfalistiche del pittore Achille Beltrame sulla prima pagina della Domenica del Corriere. Il comandante supremo italiano, generale Luigi Cadorna, sostituito dopo la rotta di Caporetto dal generale Armando Diaz, divenne tristemente famoso per mandare all'assalto i nostri soldati a plotoni affiancati sotto le mitragliatrici austriache, come 200 anni prima, quando però le mitragliatrici non c'erano ancora. Senza desistere, provocando veri e propri macelli. Mio padre raccontava di tanti commilitoni con a casa mogli e bambini che erano morti a causa di quella strategia stupida, ottusa e spietata. Si fa alla svelta a dire che la Grande Guerra, per quanto riguardava l'Italia, fece 600.000 morti e oltre 1 milione di feriti. 600.000 morti e oltre 1 milione di feriti. Però oggi le cifre aggiornate delle nostre perdite sono state ritoccate. Sentite. Dei 5 milioni 615.000 uomini arruolati, i morti furono invece ben 750.000 e i feriti oltre 900.000, e l'età media dei soldati, pensate, l'età media dei soldati andava dai 18 ai 25 anni. Bisogna sapere vedere dietro la solita retorica patriottarda le infinite tragedie di migliaia di famiglie colpite per la perdita di figli e mariti, ma anche per la perdita delle fonti di sostentamento, la perdita della casa, della salute, eccetera. Sapete quelli che ci guadagnano? Chi sono quelli che ci guadagnano con la guerra? Si diceva, In tempo di guerra chi si butta in piedi, chi si butta a terra. Chi si mette in piedi, chi si butta a terra. Quelli che ci guadagnavano con la guerra erano gli industriali, fabbricanti di armi e di bombe e i fornitori dell'esercito che fornivano autocarri, carri, cavalli, muli, divise, eccetera, derrate alimentari, ospedali da campo, tende e chi più ne ha più ne metta. Mio padre raccontava che a volte nel rancio oramai freddo che arrivava in trincea a dorso di mulo, quando arrivava, si trovavano perfino dei topi morti nel rancio e non c'era altro da mangiare. I soldati chiamavano per scherno l'imperatore di Germania, come ho detto, Guglielmo II, Guglielmone, anche se non era né grande né grosso, e quello di Austria, Francesco Giuseppe, Cecco Beppe. Mio padre raccontava episodi personali. E questo è veramente un miracolo che vide sotto i suoi occhi. Una notte in trincea, alla fioca luce di un moccolo di candela ben nascosto per non attirare l'attenzione della trincea nemica, che era a 30-40 metri di distanza, stava scrivendo alla fidanzata, a mia madre. Gli altri commilitoni dormivano nel fondo della trincea, avvolti nella corta mantellina, fidandosi della sentinella che vegliava. A un certo momento, nel silenzio profondo della notte, mio padre sente un «Oh!» subito smorzato e pensa sia un uccello notturno e continua a scrivere. Ma improvvisamente, subito dopo, vede affacciarsi alla trincea la faccia di un soldato austriaco che brandiva una mazza ferrata tipo medioevale. Aveva spaccato la testa alla nostra sentinella con un colpo ben assestato. Ecco quel «Ah!» era la sentinella che stava per morire. E questo austriaco con altri soldati stava saltando nella trincea italiana. Mio padre si alza in piedi, urla a squarciagola: «Allarme! Allarme!» Scoppia il finimondo. I soldati, svegliati di soprassalto, imbracciano il fucile e sparano tutti all'impazzata, e le mitragliatrici incominciano a cantare da ambo le parti: «Un inferno! Un inferno!» Un'altra volta si salvò da una scheggia di shrapnel. Che cos'era lo shrapnel? Era un micidiale proiettile austriaco, perché la scheggia di questo proiettile fu fermata dal suo portafoglio pieno di lettere e cartoline della fidanzata, che aveva nella tasca interna della giubba proprio sul cuore, e ci faceva vedere lo storico portafoglio che aveva, lo aveva salvato. La scheggia aveva colpito l'orlo del portafoglio, pochi millimetri più in là, e il suo cuore sarebbe stato colpito. Un miracolo. Certo, come lo dobbiamo chiamare quello? E io, curioso, guardavo e riguardavo quel vecchio cimelio tagliato dalla scheggia austriaca. Mio padre, quando rievocava questi episodi, aveva gli occhi lucidi. E ripeto, quando ricordava i compagni caduti accanto a lui per una fucilata o una scheggia o falciati da una mitragliatrice austriaca, mio padre piangeva. E io mi chiedevo perché i grandi facevano la guerra. Questa cosa orrenda che fa morire tanta gente, semina tanti lutti e tante distruzioni. Perché strappare tanti giovani alle famiglie, ai campi, alle officine e mandarli al macello in quella maniera? Ma perché? E quando si rifiutavano di combattere e di uccidere, perché venivano spietatamente fucilati per decimazione? Perché? I racconti di mio padre mostravano una realtà, ripeto, ben diversa da quello del mio libro di storia, gonfio di retorica, che parlava di eroi che davano sorridendo la vita per la patria. Ma che sorridendo e sorridendo! Perché questa alterazione della verità? Ma perché queste bugie? Forse fu lì che nacque o si accentuò la mia indignazione e la mia ribellione contro menzogna e ipocrisia e la mia predilezione per il realismo, per la verità. E fu lì che nacque forse il mio individualismo. Era un bambino piccolo, di 6, 7, 8 anni. Naturalmente, essendo così piccolo, non capivo cosa c'era dietro a quell'atteggiamento, ma vedevo che non era giusto e mi ribellavo. Questo sì, e mi ribellavo. E credevo a quello che diceva mio padre sulla Grande Guerra, non a quello che raccontavano i libri di eroi che andavano sorridendo alla morte per la patria. Ma nessuno che abbia la testa a posto va incontro alla morte sorridendo per la patria. Quelle erano delle storie, erano delle menzogne, basta. Io avevo fiducia in mio padre. Credevo a quello che raccontava. Quasi 50 anni dopo ho portato mio padre e mia madre su alcuni luoghi della Grande Guerra. A bordo della mia 600 color grigio topo. Purtroppo per quasi tutto il viaggio ci accompagnarono vento e pioggia per alcuni giorni. Era il settembre del 1965. Mio padre aveva 74 anni e mia madre 67. Le vecchie foto lo mostrano mio padre molto stanco e smagrito. Infatti sarebbe morto di lì a 2 anni. Povero papà. Ci tenevo a riportarlo a vedere i luoghi dove era stato soldato, quei monti, quelle trincee, quei paesi, allora praticamente distrutti. Anche se il tempo era limitato e il clima per niente propizio, visitammo diverse località. Il sacello di Francesco Baracca, dove cadde con il suo aereo il 19 giugno 1918, abbattuto dagli austriaci. Il suo corpo fu trovato 5 giorni dopo con una ferita di pistola alla tempia destra. Poi visitammo il sacrario del Montello. Poi raggiungemmo la vetta del San Michele, dove c'è ancora un vecchio cannone del tempo. Poi fummo anche sul famoso ponte di Bassano, sul fiume Brenta, ricostruito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che l'aveva distrutto. Al sacrario di Re di Puglia, dove riposano le spoglie di 100.000 nostri soldati, 100.000 nostri soldati. Ci fu proprio una pioggia sferzante che non ci dava tregua. Poi visitammo il Monte Sei Busi, in una caverna dove a suo tempo i cannoni italiani tiravano nella valle sottostante. Mio padre si commosse, come si commosse in un museo davanti a una vecchia mitragliatrice con raffreddamento ad acqua, e volle sdraiarsi davanti all'arma. Lui era stato mitragliere, per farmi vedere come si manovrava. Poi a quota 85, dalle rovine di una vecchia trincea, mi mostrò dove il volontario romano, bersagliere ciclista, classe 1882, mutilato di una gamba, prima di cadere morto, trovò la forza di scagliare la sua stampella contro gli austriaci. Era Enrico Toti, fatto esaltato in tutti i libri di storia, figuriamoci. Nei musei mio padre guardava e riguardava i vecchi fucili 91, i tascapani logori, le scarpe rinsecchite dai chiodi arrugginiti, le gavette di alluminio mezzo ammaccate, e un'infinità di altri reperti rinvenuti nelle trincee, sui monti e nelle valli, che furono il teatro di quell'orrendo macello che fu la grande guerra. E continuava a piangere. Piangeva ricordando i nomi dei compagni morti o feriti gravemente. Gli italiani, un popolo pieno di fantasia, trasfusero la loro immensa tristezza per i tanti ragazzi caduti nelle tante canzoni di guerra, che restano come documenti realistici e umani, in opposizione alla vuota retorica ufficiale, noiosa, barbosa. Mio padre e mia madre, quando ero bambino, le ricantavano quelle canzoni, quando raccontavano della grande guerra, canzoni buttate giù alla buona, senza molto rispetto per la metrica e la grammatica. Spunta l'alba del 16 giugno, comincia il fuoco dell'artiglieria, il terzo alpini è sulla via, il Montenero a conquistar. Montenero, dove sei? O traditor della patria mia, ho lasciato la madre mia per venirti a conquistar. Ho perduto molti compagni, eran giovani sui 20 anni, la loro vita non ritorna più. A questo punto della canzone mia madre si interrompeva per ricordare che questa canzone era stata proibita per il suo disfattismo, ma se ne scrissero tante altre, una valanga di canzoni che descrivevano con accenti crudi e toccanti la tragedia della guerra. La tradotta che parte da Torino a Milano non si ferma più, ma la va diretta al Piave, cimitero della gioventù. Siamo partiti in 29 ed in 7 siamo tornati qua. E gli altri 22 sono rimasti tutti a San Donà. La tradotta era il treno che portava i soldati al fronte. o alla fronte, come si diceva allora, al femminile, e spesso formati da vagoni caro bestiame, e per specificarne la capienza si diceva cavalli 8 o uomini 40. Mio padre raccontava che la tradotta era trainata non da una ma da due locomotive per farla arrivare prima in trincea. Forse e anche da questi racconti paterni di guerra, da questi canti che sapevano di lacrime e di sangue, che è nata la mia vocazione di obiettore di coscienza, che per me non è soltanto lottare contro la guerra e invocare la pace, ma si tratta di lottare contro la violenza, ogni forma di violenza, contro l'ipocrisia e le tante brutture che sporcano la nostra vita. Quando l'obiezione di coscienza, parlo degli ultimi anni 40, non era ancora riconosciuta dalla legge e costava molto più impegno a mantenere le proprie convinzioni. Non so se ho fatto proprio bene a portare mio padre e mia madre a fare quel pellegrinaggio, perché quando si è anziani le forti emozioni fanno ancora più male. Come riconoscimento della sua partecipazione alla Grande Guerra, mio padre, come tutti gli altri reduci, ricevette la croce di bronzo dal Ministero della Guerra. A quel tempo non si chiamava Ministero della Difesa, si chiamava Ministero della Guerra, che campeggiava in un quadro appeso alla parete.
Aprite le porte che passano, aprite le porte che passano i vecchi alpini. Come la marcia bella, banda, la banda, come la marcia bella, banda, la banda, come la marcia bella, banda, la banda, come la marcia bella, banda degli alpini. Aprite le porte che passano, aprite. Come la marcia bella, banda, la banda, come la marcia bella, banda, la banda, come la marcia bella, banda, la banda, come la marcia bella.